La Chiesa in Corea è nata verso la fine del XVIII secolo da laici che erano interessati alla vita spirituale, interessati alla verità. Quindi una chiesa che è nata così, senza missionari. Soltanto più tardi il Papa Gregorio XVI è stato raggiunto da richieste di questi coreani che chiedevano qualche missionario. E poi piano piano è rinata la chiesa che oggi è molto fiorente.
Cosa insegna alla chiesa di oggi il fatto che il cristianesimo in Corea si sia diffuso senza che vi fosse una struttura istituzionale a promuovere questa evangelizzazione?
È lo spirito che ha portato in fondo questa curiosità di conoscere qualche cosa che sta al di là delle nostre cognizioni e che forse è un messaggio di verità e in cui appunto l'azione dello spirito ha fatto riconoscere a questa comunità la verità che cercavano. Che cosa insegna? E oggi è vero, e mi pare che questo sia il problema principale del cattolicesimo italiano, noi siamo soffocati dai sacramenti, non facciamo che amministrare i sacramenti senza che la gente sappia che cosa sono. Infatti uno dei problemi che studiano adesso anche per il sinodo è che cosa vuol dire il matrimonio sacramento. Perché in Corea senza sacramenti, senza battesimo, si è instaurata una comunità cristiana partendo dalla fede.
Come si fa a questo punto a immaginare, ad esempio in Occidente, un percorso inverso, quindi un percorso che riporti alla fede?
Beh, qui direi abbiamo già tracciato delle vie con il culto della parola, siamo ritornati alla parola, quello vuol dire ritornare alla fede, ritornare all'ascolto e poi se il cuore vibra alla parola vuol dire che qualche cosa si è messo in moto, quindi direi la via è quella, ma certo non è la maggioranza delle comunità che in Italia, anche solo in Italia, partono dalla parola e vivono partendo dalla parola. Il sacramento dovrebbe arrivare alla fine. Quando 3 anni fa, mi pare, a Madrid, ci fu quella adorazione eucaristica di notte, ne parlava il padre Lombardi anche perché lui era presente, in cui 2 milioni di giovani pregavano con il Papa e venne un temporale terribile, distrusse 18 tende in cui erano custodite le particole da consacrare il giorno dopo nella messa e non si poteva consacrare niente perché era tutto bagnato, tutte le particole erano bagnate. Io dissi, ecco, il Signore ci ha dato una lezione, che vuol dire lasciate perdere le particole, lasciate perdere le ostie. L'Eucaristia non sono le ostie, sono voi che date la vita per i fratelli. E quando 2 milioni di giovani da tutte le parti del mondo stanno insieme lì pregando insieme, questa è l'Eucaristia, c'è già l'Eucaristia. C'è bisogno di dare l'ostia, paradossale se vogliamo, no?
Quindi dall'Asia in sostanza ci può arrivare un messaggio positivo su come ripensare la nostra fede.
Non credo che l'Asia ci dia questa lezione, però delle comunità che sono in Asia, proprio perché sono in un certo senso, se vogliamo, più libere da certe ufficialità greco-latine, quindi da questa libertà spirituale, ecco, dove c'è una profondità spirituale autentica, io credo che di lì possiamo avere delle buone indicazioni.
Questa può essere anche un'occasione, non soltanto per i cattolici, ma per tutto il mondo cristiano, di ritrovarsi su una base comune solida.
Certo, l'ecumenismo bisogna che parta dalla fede, e la fede parte da Gerusalemme, tra l'altro, perché non si potevano abbracciare se non a Gerusalemme, Paolo VI e Atenagora, proprio perché lì è nata dalla parola.
Perché Papa Francesco ha scelto o ha comunque ritenuto che l'Asia dovesse essere una priorità nel suo pontificato?
L'Asia è dove la Chiesa è nata. È la culla della Chiesa. La Chiesa non è occidentale, è orientale. Il cristianesimo è l'Occidente, secondo molti. Questo è falso. E fa da ostacolo ai non occidentali di dover diventare occidentale per diventare cristiani.
Molti paesi asiatici sono alle prese con un fortissimo sviluppo, tutti i difetti della globalizzazione, materialismo, secolarizzazione. Questo come si concilia con questo desiderio di spiritualità più profonda?
Purtroppo io credo che è una infezione che stanno prendendo dall'Occidente in tante aspirazioni vengono a cercare delle cose come se noi ne avessimo di più di loro. Io credo che dovrebbe essere quasi l'opposto, andare noi a imparare qualche cosa da loro, dando meno importanza a questa crescita economica che non si può poi crescere in continuazione. Quindi c'è un equivoco tra l'Occidente e l'Asia su che cos'è il benessere. Speriamo che ci sia un connubio, diciamo, da cui usciamo nutriti tutti e due, in senso buono piuttosto che in senso cattivo.